Come può un uomo nascere di nuovo? Di Chuck Smith. Protetto dall'oscurità della notte, Un uomo si avvicina cautamente a Gesù di Nazaret. È uno dei capi dei giudei. Ha atteso che fosse buio perché ha una domanda da porre, una domanda che non vuole che nessun altro ascolti. Nicodemo è rimasto in disparte e ha osservato Gesù fare un miracolo dopo l'altro. Sa bene che nessuno può fare queste cose se Dio non è con lui. Ma ora Gesù finalmente è solo. Ora è il momento di fare questa domanda. Maestro, inizia col dire Nicodemo, noi sappiamo che tu sei un dottore, un insegnante venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che fai tu se Dio non è con lui. Gesù, come è solito fare, va direttamente al punto. Sa quello che vuole Nicodemo. Se uno non è nato di nuovo, risponde, non può vedere il regno di Dio. Giustamente a questo punto Nicodemo domanda, ma che significa nato di nuovo? Questa è la domanda che tanti uomini si sono posti per secoli, riflettendo circa questa dichiarazione fatta da Gesù qui in Giovanni 3:3. Cosa significa nascere di nuovo? Vedi, Dio in origine ha creato l'uomo come una trinità di spirito, mente e corpo. La mente è governata dallo spirito, e quindi quando è lo spirito a governare, l'uomo vive in comunione con Dio. La vita vegetale è unidimensionale. Avendo un corpo fisico, la pianta si ciba degli elementi nutritivi che trova nel terreno e nell'atmosfera, o in rari casi, come la Venus flytrap, di insetti. Le piante sono tenute ferme dalle radici e la riproduzione avviene per mezzo di un codice genetico racchiuso nel suo seme. La vita animale è bidimensionale, possiede un corpo fisico, ma anche una coscienza o mente. Gli animali si nutrono di piante o di altri animali e si muovono in una grande varietà di modi. Come le piante si riproducono tramite un codice genetico nel proprio seme, attraverso la fecondazione. Il fatto di avere una coscienza e una maggiore mobilità fa sì che il regno animale sia di gran lunga superiore al regno vegetale. Ora, quando Dio ha creato l'uomo, l'ha creato come essere triplice, che ha tre dimensioni, spirito, corpo e mente. La dimensione aggiunta dello spirito colloca l'uomo un livello sopra il regno animale, perché mette l'uomo in contatto con Dio. Gesù dice che Dio è spirito e quelli che adorano Dio devono adorarlo in spirito e verità. Così quando Dio ha creato l'uomo, con spirito, mente e corpo, l'ha progettato per avere comunione con Lui. Abbiamo quel bellissimo verso in Genesi 3:8, essi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. L'uomo si incontrava con Dio e viveva in comunione con Lui grazie alla dimensione spirituale del suo essere. Ad ogni modo, quando lo spirito dell'uomo è morto, questi si riduce a vivere la sua esistenza sul piano degli animali. I suoi pensieri sono principalmente incentrati sui suoi bisogni e sui suoi appetiti fisici. Lo spirito dell'uomo è morto a causa delle sue trasgressioni e dei suoi peccati. Nel principio, quando Dio ha creato l'uomo, questi viveva in un ambiente ideale, puro. Possedeva un corpo forte e sano, senza difetti genetici, e dato che il suo spirito era vivo, aveva anche comunione con Dio. Ma c'era un dilemma. L'uomo viveva in comunione con Dio perché lo amava? O viveva in comunione con Dio perché non c'erano alternative? Per stabilire quale fosse il vero cuore dell'uomo, Dio ha messo un albero molto attraente in mezzo al giardino dell'Eden, un albero con un frutto proibito, un frutto che portava la minaccia della morte spirituale. Ora l'uomo doveva fare una scelta. Voleva continuare ad essere in comunione con Dio o voleva soddisfare i suoi desideri carnali al prezzo di una separazione da Dio? Sfortunatamente Adamo ha scelto di vivere secondo i desideri della sua carne e ha mangiato il frutto proibito. E facendo questo il suo spirito è morto. In quel momento l'uomo è diventato un essere bidimensionale, corpo, fisico e anima. Mente. Gesù ha detto a Nicodemo che doveva nascere di nuovo. Dobbiamo avere una nascita spirituale. Siamo nati la prima volta dalla carne e separati da Dio, ma dobbiamo nascere di nuovo dallo Spirito se vogliamo conoscere la benedizione e la gioia che viene dal vivere in comunione con Dio. Adamo, avendo ucciso lo Spirito, ha scoperto che non era possibile farlo risuscitare semplicemente essendo delle brave persone, o essendo religiosi, o osservando delle regole o dei precetti. Possiamo anche provare ad essere bravi, ma non riusciremo mai ad essere bravi abbastanza. Gesù continua e dice a Nicodemo: «Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». L'uomo naturale non può comprendere questa dimensione, non l'afferra. Paolo scrive ai Corinzi: «Chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio, se non lo spirito di Dio». Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, confrontando cose spirituali con cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui e non le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente. Come dice Paolo, l'uomo naturale non può conoscere o comprendere le cose dello Spirito. Sembrano cose folli per lui. Questo fa sì che sia difficile per noi comunicare, perché c'è una barriera tra un uomo governato dallo Spirito e un uomo governato dalla carne. Avete mai notato quanto è difficile spiegare le cose ad un bambino? Può essere molto frustrante, perché tu pensi: perché non riesci a capire? È così chiaro, è così semplice, è ovvio, è razionale, perché non lo vede? Nelle cose spirituali l'uomo naturale è come un bambino. La Bibbia ci dice che l'uomo naturale non può conoscere le cose spirituali, perché esse richiedono un discernimento spirituale. Ecco perché Gesù dice: devi nascere di nuovo se vuoi vedere il regno di Dio. Se vuoi vedere questa dimensione del regno di Dio, è necessaria una nascita spirituale, quindi devi nascere di nuovo. Ora, la risposta di Nicodemo è abbastanza ovvia. Come posso nascere di nuovo? Attraverso quale processo un uomo può nascere di nuovo? Come possono accadere queste cose? Gesù lo spiega usando un'illustrazione che Nicodemo è in grado di comprendere. Racconta una storia tratta dall'Antico Testamento, Libro dei Numeri. Quando i figli di Israele si trovavano nel deserto, ad un certo punto hanno iniziato a lamentarsi contro il Signore e contro Mosè. Hanno iniziato a dire: «Ci hanno portato fuori dall'Egitto per ucciderci qui nel deserto. Non abbiamo pane e siamo stanchi di questa manna». Dato che hanno mormorato e si sono lamentati contro Dio, Lui ha permesso a dei serpenti velenosi di entrare nell'accampamento. Così centinaia di persone hanno iniziato a morire morsi da questi serpenti. Quindi gli israeliti sono corsi da Mosè per chiedere perdono, supplicandolo di pregare per loro. Mosè quindi ha chiesto a Dio di guarire il popolo. Ma Dio, anziché guarirli, ha provveduto una soluzione che lasciava a loro la possibilità di guarigione. In Numeri 21:8 leggiamo: «L'Eterno disse quindi a Mosè: fa un serpente ardente e mettilo sopra un'asta, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà, vivrà». Così Mosè ha fatto un serpente di rame e l'ha messo su un'asta al centro dell'accampamento, e quando qualcuno veniva morso da uno di questi serpenti velenosi, se seguiva le istruzioni e guardava il serpente di rame sull'asta, allora guariva all'istante. Lasciatemi spiegare il simbolismo dietro a tutto questo. Nella scrittura il rame è simbolo del giudizio di Dio. Gli israeliti avevano un altare di rame dove venivano messi i sacrifici. Ancora nella scrittura il serpente è simbolo del peccato. Vi ricordate il serpente nel giardino dell'Eden? Comunque, in questo caso, innalzare il serpente sull'asta si riferisce alla croce su cui Gesù sarebbe stato crocifisso. Gesù dice: così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. E poi ancora in Giovanni 12:32 dice: ed io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Gesù sta profetizzando la sua morte sulla croce. Quindi il serpente di rame sull'asta simboleggia i nostri peccati che vengono giudicati da Dio sulla croce. Come Mosè ha innalzato il serpente nel deserto, così il Figlio dell'uomo deve essere innalzato. Come può un uomo nascere di nuovo? Può nascere di nuovo grazie a quello che Dio ha provveduto per mezzo della croce del suo figliuolo. Gesù ha preso su di sé il giudizio per i nostri peccati quando è morto al posto nostro. Quando comprendiamo questo e riguardiamo in fede a Gesù sulla croce, capiamo che Lui è morto per i nostri peccati, portando il giudizio di Dio che era riservato a noi. Immagina di vivere con i figli di Israele circa 3800 anni fa, al tempo in cui sono venuti questi serpenti. Un giorno, mentre te ne stai con un amico nella tua tenda, entra uno di questi serpenti e lo morde al piede. Tu stai lì a guardarlo mentre il piede si gonfia e un attimo dopo inizia ad avere le convulsioni. Così trascini velocemente il tuo amico fuori dalla tenda e gridi: guarda il serpente sull'asta, il serpente che Mosè ha messo in mezzo al campo. E lui risponde: non vedo come questo possa aiutarmi. E tu: non è il momento di discutere, guarda lì. Ma non capisco, come potrebbe aiutarmi guardare un serpente su di un'asta? Sto morendo. Non so come funzioni, ammetti tu. So solo che tutto intorno a noi ci sono centinaia di persone che stavano morendo come te, che hanno guardato il serpente sull'asta e ora stanno bene. Dai, guarda. Ma è pura follia, risponde il tuo amico. Non ci penso proprio. Così il tuo amico muore e tu non riesci a crederci. Non gli hai chiesto di fare qualcosa di terribile. Gli hai chiesto solo di guardare. Non c'era bisogno che capisse il meccanismo, il perché e il per come. Allo stesso modo, Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, ma non c'è bisogno che capiamo com'è che lo Spirito nasce di nuovo. Non c'è bisogno che capiamo come avviene una tale radicale trasformazione. È sufficiente che sappiamo che è possibile. Come gli israeliti nel deserto, non serve che comprendiamo il meccanismo per godere dei benefici. Possiamo vivere in comunione con Dio. Possiamo gustare quanto è meraviglioso avere la vita eterna ed essere liberi dal peccato. Gesù ha detto come si può nascere di nuovo. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Nella migliore delle ipotesi, senza la nascita spirituale, tu sei solo due terzi di persona. L'uomo naturale, in qualche modo, è cosciente del fatto che manca qualcosa nella sua vita e cerca costantemente di riempire quel vuoto. Il problema è che generalmente cerca di riempire quel vuoto attraverso qualche esperienza fisica o emotiva. Ma alla fine, anche se uno si abbuffa di piaceri fisici o esperienze emotive, c'è sempre quel senso che manca qualcosa, perché niente può riempire quel vuoto dello spirito se non la nuova nascita. L'uomo è stato creato per adorare Dio. Se tu non stai adorando il Dio vivente e vero, allora ti cerchi un sostituto. Può essere la macchina o la casa o la barca. La lista può andare avanti all'infinito, ma l'adorazione è una parte innata dell'esistenza umana. Magari pensi che così sia troppo semplice. Magari non capisci come si possa nascere di nuovo semplicemente credendo in Gesù Cristo. Per quanto possa essere semplice, Dio ha stabilito così, in modo che anche un bambino possa nascere di nuovo. Gesù va avanti e spiega a Nicodemo come Dio ha tanto amato il mondo, un mondo che si sta distruggendo a causa del peccato, che sta morendo come risultato del peccato, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Penso di nuovo agli israeliti che stanno vagando nel deserto, incolpando Dio per tutti i loro problemi, mormorando e lamentandosi contro di Lui per la loro miseria, quando in realtà la colpa è tutta loro. Quanto è tipico dell'umanità. Noi voltiamo le spalle a Dio, viviamo secondo la carne, iniziamo a sperimentare l'agonia della vita della carne, il vuoto, la frustrazione, le conseguenze. La vita secondo la carne porta alla morte, come il morso del serpente velenoso, ti distruggerà e ti farà perire. Ma l'esperienza lunga e difficile vissuta dagli israeliti nel deserto non era il proposito e il piano originale di Dio per loro. Lui desiderava portarli nella terra promessa, dove avrebbero potuto godere della fertilità e delle benedizioni di quel paese, benedizioni che lui aveva promesso al loro padre, Abramo. Ma loro hanno rifiutato la testimonianza di Caleb e Giosuè. Hanno detto: non possiamo andare a conquistare quel paese, il nemico è troppo forte. Al contrario, si sono girati e sono tornati nel deserto. E poi in seguito hanno cercato di incolpare Dio quando hanno iniziato a soffrire le conseguenze della vita nel deserto. Se stai vivendo in un deserto oggi, non è perché Dio vuole che tu viva lì. Dio non vuole che tu viva la vita secondo la carne, vuole che tu viva la vita piena dello Spirito e che goda delle benedizioni e dei benefici che vengono dalla comunione con Lui. Gli israeliti hanno frainteso i propositi di Dio e hanno frainteso il motivo per cui Lui ha mandato questi serpenti velenosi. Lui desiderava riportarli a sé. Vedete, Dio spesso permette le difficoltà quando noi ci ritroviamo a vagare in un territorio pericoloso. Lui sa che le esperienze dolorose hanno questa capacità di svegliarci in modo che possiamo tornare a Lui. Non è davvero il giudizio di Dio. Al contrario, Lui sta dicendo: tornate a me, non potete vivere senza di me, sarete distrutti. Questo è un esempio della distruzione che viene quando cercate di vivere senza di me. È tutto studiato per riportarti a Lui, in modo che tu possa nascere di spirito e vivere questa magnifica vita di comunione con Dio. Senza l'aiuto di Dio, gli israeliti sarebbero morti nel deserto. Non avrebbero resistito 2 settimane, figuriamoci 40 anni. Nello stesso modo, Dio ti sta sostenendo, anche se stai attraversando un deserto in questo momento. Senza il sostegno della mano di Dio, non resisteresti neppure 5 secondi. Devi a Lui la tua stessa esistenza. Lui ti sostiene in modo che tu possa giungere alla conoscenza del suo grande amore e del suo interesse e delle sue cure per te, in modo che tu possa nascere di spirito e giungere in questa dimensione piena che Dio ha in mente per ciascuno di noi. In questo momento molti di voi stanno seguendo un sentiero pericoloso che porta alla distruzione. Dovete convertirvi a Dio prima che siate distrutti. La meravigliosa promessa di Dio è che se solo tu credi nel suo Figlio, non perirai, ma avrai la vita eterna. La vita eterna non è semplicemente quantità, è anche qualità. Vedete, la quantità senza qualità è un inferno, ma la vita nello Spirito ti dà una qualità di vita che è di gran lunga superiore all'esistenza sul piano animale o fisico, al di là della nostra immaginazione. E questa è la vita a cui Dio ti sta chiamando, la vita dello Spirito, la vita della comunione con Lui. La Bibbia dice che la mente secondo la carne è morte, ma la mente secondo lo Spirito è vita, è pace, è gioia. Questo è quello che Dio desidera per te: vita eterna, pace e gioia. La gioia che viene dal vivere in comunione con Dio, dal sapere che Lui è lì con te per guidarti, dal sapere che Dio ha il controllo di tutto intorno a te. Uno nasce di nuovo quando crede a ciò che Dio ha amorevolmente provveduto per il perdono dei suoi peccati, peccati che Gesù ha preso su di sé. Quindi, quando ricevi Gesù come tuo Salvatore e credi che Lui è morto per i tuoi peccati, avviene una meravigliosa, quanto misteriosa, trasformazione in te. Il tuo spirito nasce e all'improvviso inizi a vivere una vita più piena con la nuova dimensione dello spirito, una vita che non ti sei mai sognato e che non sapevi esistesse. È glorioso e meraviglioso e di gran lunga superiore a qualsiasi cosa tu abbia mai sperimentato prima e trovi difficile descriverla. Paolo dice che le cose che ha sperimentato nello spirito erano così meravigliose che sarebbe stato un crimine cercare di descriverle a parole. Non c'è una lingua per descriverle. Gesù dice: se vuoi vedere il regno dei cieli e vuoi comprenderlo, devi nascere di nuovo. Per entrare nel regno di Dio, devi nascere di nuovo. Guarda semplicemente a Gesù Cristo, che è morto per i tuoi peccati sulla croce, e credi in Lui e nel suo amore per te, e avverrà questa trasformazione. E così la domanda: sei mai nato di nuovo per lo Spirito di Dio? Se no, quello che devi fare è molto semplice. Oggi ti trovi in uno di due campi, dipende tutto dalla tua relazione con Gesù Cristo. O puoi credere e guardare in fede a Gesù che è morto per te sulla croce, o puoi continuare ad andare avanti come sei. Per essere perduto non devi fare niente, basta che prosegui continuando a fare quello che stai facendo ora e perirai. Ma se guardi alla croce e credi in colui che è morto per i tuoi peccati, allora il dono gratuito di Dio è tuo, il dono della vita eterna. Ora, se desideri avere una relazione con Dio e la sicurezza che i tuoi peccati sono stati perdonati, qui c'è una preghiera che ti suggeriamo. Padre, vengo a te confessando il mio peccato e chiedendo il tuo perdono. Ti ringrazio, Signore, perché tu mi hai promesso che se avessi confessato i miei peccati, tu saresti stato fedele da perdonarmi e purificarmi di ogni iniquità. Voglio convertirmi dai miei peccati e vivere una vita che piaccia a te, e quindi chiedo il tuo aiuto, Signore. Ti chiedo di darmi la potenza, per mezzo del tuo Spirito Santo, di vivere nel modo giusto. Ti ringrazio che Gesù Cristo è morto sulla croce, pagando il prezzo per i miei peccati, e poi è risuscitato. Lo accetto ora come mio Salvatore, mio Signore e mio amico. Ti ringrazio anche perché hai detto che chiunque viene a te, tu non lo caccerai via. Grazie di avermi dato una vita nuova in Cristo. Mi arrendo a te. Fa di me la persona che vuoi che io sia. Nel nome di Gesù. Amen. E ora? Se hai deciso di accettare Gesù Cristo come tuo Salvatore, ora sei nato di nuovo. Qui ci sono alcune cose che ti aiuteranno a crescere come cristiano. Numero 1. Prega. La preghiera è come una linea telefonica che va direttamente a Dio. È importante trascorrere del tempo a parlare con Lui ogni giorno. Più è, meglio è. Numero 2. Leggi la Bibbia. La Bibbia è come una lettera d'amore da parte di Dio. Più la leggi, più ti innamorerai di Lui. Numero 3. Cerca compagnia. Hai bisogno di amici che condividono ciò in cui credi e che ti possano incoraggiare. Ecco perché è così importante trovare una buona chiesa che crede e insegna la Bibbia, dove poterti incontrare con altri cristiani. Numero 4. Testimonia agli altri. Condividi la tua fede in Gesù Cristo con altre persone. Prega che il Signore ti riveli come testimoniare e quando.